Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Salve a tutte e a tutti, bentornati al Press Corner della redazione di Radio Città Aperta. Questa rassegna stampa è curata da Giacomo Simoncelli e durante questi 20-30 minuti che ci accompagneranno commenteremo, leggeremo, discuteremo sulle principali notizie di quest'ultima settimana e in particolare di questi ultimi giorni, perché ciò che sta succedendo nel mondo, dall'aggressione all'Iran ai risvolti e agli effetti sulla politica interna dopo la vittoria al referendum costituzionale del no, sicuramente c'è molto di cui parlare, molto che avviene a grandissima velocità. Partiamo ovviamente dall'Iran, partiamo da una serie di notizie che rendono conto della situazione particolare, complessa, che si sta vivendo nel Vicino Oriente. Nella notte tra il 1 e il 2 aprile, intorno alle 3 ora italiana, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha parlato alla nazione ribadendo che porteranno avanti le attività militari in Iran probabilmente per ancora 2 o 3 settimane e che in sostanza se Teheran non accetterà in toto le prescrizioni di Washington, che sono in sostanza, oltre all'abbandono del programma nucleare, anche l'abbandono del programma missilistico e ovviamente la riapertura dello stretto di Hormuz, sostanzialmente le truppe statunitensi riporteranno, ha detto così Trump, all'età della pietra il paese iraniano. Ovviamente la risposta è stata netta e dura da parte dei vertici di Teheran, che continuano a tenere sotto controllo lo stretto di Hormuz, da dove passa, ricordiamo, circa il 20% del petrolio mondiale, una grandissima quantità di gas, con tutti gli effetti che ciò provoca sulle economie mondiali. Durante la settimana Christine Lagarde ha ribadito in un'intervista al The Economist come probabilmente gli effetti e la rottura delle supply chains dell'energia saranno durature e andranno anche oltre i possibili tempi di risoluzione e di definizione della crisi iraniana, e ciò è effettivamente in realtà la più grande sconfitta del Pentagono, della Casa Bianca, delle scelte che hanno operato gli Stati Uniti. Del resto, quello che appare dalle minacce di Trump è proprio il fatto che il tycoon sembra continuare da una parte magari a giocare in borsa insieme a amici e colleghi, dall'altra a minacciare perché non ha effettivamente strumenti per risolvere il pantano in cui lui stesso si è cacciato, inseguendo anche le volontà di Israele. Israele che nel frattempo continua a colpire e bombardare figure di spicco del governo, dell'architettura istituzionale iraniana. In particolare, ultima notizia è quella dell'attacco a Kamal Karazi, che in passato ha ricoperto il ruolo di ministro per gli esteri e che attualmente è alla guida del Consiglio strategico per le relazioni estere dell'Iran. La notizia è assai importante soprattutto perché il politico colpito, dice il New York Times, stando a due fonti iraniane, era coinvolto in un tentativo di dialogo, di incontro tra Teheran e Washington, e in particolare un incontro che avrebbe coinvolto il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance. Quello che emerge da questo tipo di attacco, quindi, è ancora una volta il tentativo di Israele di tagliare qualsiasi collegamento e qualsiasi possibilità e opportunità diplomatica anche contro gli interessi statunitensi. È evidente infatti che la guerra in Iran sta palesando anche una divaricazione di interessi strategici delle due potenze, diciamo così, occidentali coinvolte nell'aggressione al paese persiano. C'è poi un altro elemento che si collega ovviamente ai tentativi e agli interessi di Israele nella regione, che riguarda non solo chiaramente Gaza, il Board of Peace e così via, ma anche il Libano. Infatti, un paio di giorni fa, il ministro della difesa Israel Katz, possiamo leggere sul Fatto Quotidiano, ha annunciato che, aperte virgolette, citazione, al termine dell'operazione, tentativo diciamo di eradicazione di Hezbollah dal sud del Libano, che ha portato all'invasione del paese, al termine dell'operazione le IDF saranno dislocate in una zona di sicurezza all'interno del Libano, sulla linea di difesa contro i missili anticarro, e avranno il controllo della sicurezza sull'intera area fino al Litani, il fiume Litani. Il ritorno a sud del Litani di oltre 600.000 residenti del Libano meridionale evacuati a nord sarà completamente vietato, fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei residenti del nord, e tutte le case nei villaggi vicino al confine in Libano saranno demolite secondo i modelli di Rafah e Beit Hanun a Gaza. Insomma, Katz ha rivendicato non solo l'occupazione del sud del Libano fino al Litani, storica e strategica, diciamo così, uno strategico confine da sempre ricercato da Tel Aviv, non solo ha rivendicato l'occupazione di quest'area e lo sfollamento forzato e continuo di 600.000 residenti, ma rivendica per la zona anche una sorta di modello Gaza, con la distruzione delle abitazioni dei residenti locali. È facile immaginare che, poiché le questioni di sicurezza rivendicate da Israele non sono mai sostanzialmente risolte in un attacco continuo ai vari paesi della regione, è facile immaginare che in prospettiva anche in queste zone Tel Aviv voglia procedere con la colonizzazione e un'occupazione continuativa, così come avviene per esempio nella Cisgiordania e nelle alture del Golan, un tempo appartenente alla Siria. Riguardo a questa iniziativa si sono espressi anche 15 paesi europei. Leggiamo infatti dall'ANSA, in questo caso, una nota comune dei ministri degli esteri di questi 15 paesi, tra cui anche l'Italia, che afferma: siamo sconvolti dalla drammatica situazione in Libano, dove si contano già 1,2 milioni di sfollati interni, pari a circa il 25% della popolazione totale. La nota prosegue appunto criticando le operazioni di Israele in Libano, difendendo l'integrità territoriale del paese di Beirut, ma allo stesso tempo condannando e chiamando al disarmo anche Hezbollah, una posizione diciamo così equilibrista, che ovviamente non potrà avere conseguenze dirette rispetto all'aggressione condotta contro il Libano, e che anzi segue la linea dello smantellamento della forza e dell'organizzazione paramilitare sciita, che in questo momento è l'unica, diciamo così, resistenza, l'unico argine, l'unica deterrenza rispetto all'occupazione sionista. Del resto, lo stesso presidente del Libano, Joseph Aoun, più volte, diciamo, risaputamente indicato come fondamentalmente vicino ai paesi occidentali, ha però dovuto dichiarare che le continue violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele hanno reso complesso, anche rispetto alla legittimazione di fronte alla popolazione, lo smantellamento delle forze di Hezbollah. Continua dunque una guerra in Medio Oriente che sta provocando anche importanti smottamenti rispetto alla tenuta interna dell'amministrazione Trump. Il consenso di Donald infatti crolla, mentre ad esempio la testata investigativa fondata ormai 10 anni fa da 3 giornalisti innanzitutto come piattaforma delle informazioni diffuse da Edward Snowden, ovvero parlo di Intercept, ha da poco pubblicato il 1 aprile un'inchiesta rispetto all'insabbiamento di un gran numero di morti di soldati statunitensi negli ultimi anni in generale in Medio Oriente e in particolare nelle ultime azioni iraniane. Allo stesso tempo questa guerra provoca importanti smottamenti anche nell'alleanza atlantica. È infatti risaputo l'opposizione che Sanchez, alla guida della Spagna, ha posto agli Stati Uniti all'utilizzo delle basi militari sul proprio territorio e anche al sorvolo dei cieli spagnoli ai convoi militari aerei di Washington. Una posizione molto netta, molto dura, che ha portato a una forte critica da parte di Trump e alle minacce di rottura degli accordi commerciali, ma allo stesso tempo una posizione che ha stretti margini di operatività. Infatti riferisce pagine esteri che il centro di controllo del traffico aereo di Siviglia continua il supporto alla navigazione aerea dei bombardieri B-2 Spirit che decollano dalla base di Whiteman nel Missouri e scaricano poi i propri ordigni che portano in Iran. Anche il quotidiano spagnolo El Mundo riporta che venerdì scorso 5 aerei dell'aeronautica militare, venerdì quindi non ieri, venerdì precedente, 5 aerei dell'aeronautica militare USA sono passati per la base militare di Rota. Dunque, per quanto la Spagna si stia impegnando a rompere la catena di guerra che parte da Washington, ci sono ovviamente una serie di limiti e di prescrizioni da rispettare in base agli accordi sull'utilizzo delle basi a cui devono venire incontro. Altro elemento che ha scatenato un importante dibattito nel nostro paese sarebbe appunto la proibizione dell'utilizzo delle basi militari, in particolare di Sigonella, posto da ministro della difesa Guido Crosetto agli Stati Uniti. Sembra in realtà che questo divieto sia stato un niet più tecnico che politico, nel senso che i voli che dovevano passare per l'Italia non erano logistici e non erano ricompresi entro i limiti dei trattati e perciò per essere diciamo così approvati avrebbero dovuto avere appunto l'approvazione da parte del Dicastero della Difesa italiano. Ciò non è avvenuto e perciò c'è stato un diniego, ma subito Crosetto si è affrettato a ribadire che l'Italia sta rispettando questi trattati e sta dunque rispettando diciamo così l'assistenza logistica fondamentale per gli Stati Uniti per poi condurre i suoi attacchi in Iran. Gli smottamenti che stanno avvenendo all'interno dell'Alleanza Atlantica comunque non si fermano qui. Infatti, mentre Starmer ha riunito circa 40 paesi per un primo dialogo intorno al futuro della gestione dello stretto di Hormuz, ribadendo che comunque il Regno Unito non è in guerra e non entrerà nel conflitto e tutte le operazioni discusse verranno rese operative solamente alla fine delle attività militari. Allo stesso tempo Trump si è dichiarato assolutamente non contento dell'atteggiamento degli alleati europei della NATO, ha criticato la NATO stessa in quanto tigre di carta, incapace effettivamente di raggiungere obiettivi e di rendersi utile rispetto poi sostanzialmente agli Stati Uniti. E leggiamo per esempio su Rai News come Trump, tra la giornata del, diciamo, verso la fine della giornata del 1° aprile, abbia pure minacciato la sospensione della fornitura delle armi a Kiev, almeno così riporta il Financial Times, come minaccia verso gli alleati europei se questi non fossero entrati nel conflitto contro l'Iran. Sostanzialmente utilizzare l'interesse strategico nella guerra contro la Russia portata avanti per interposta Ucraina da parte di Bruxelles e delle capitali, dalle capitali europee, appunto come strumento di ricatto, come leva per imporgli la partecipazione all'aggressione al paese del vicino Oriente. In sostanza, lo scenario strategico che emerge dall'aggressione all'Iran è quello di una strenua resistenza di Teheran, che sta trasformando quella che Trump e il suo establishment continuano a dichiarare come una vittoria ormai conseguita già dal primo giorno della guerra, come invece appunto una sconfitta strategica con importanti ripercussioni interne, ma in particolare con importanti ripercussioni rispetto alla vicinanza con gli alleati del Golfo, che hanno ormai sperimentato nel peggiore dei modi l'incapacità statunitense di difenderli, ma anche rispetto agli indirizzi dell'economia mondiale. Per quanto riguarda poi lo scenario ucraino, possiamo leggere su Reuters o su Al Jazeera che Mosca ha rivendicato il completo controllo della regione di Lugansk e che, stando a quel che dice, quel che ha detto, quel che ha affermato Zelensky, ha mandato anche un ultimatum di 2 mesi a Kiev affinché abbandoni il resto del Donbass non ancora conquistato, altrimenti andrà ad irrigidire le proprie posizioni e le proprie richieste in una possibile trattativa di pace. Zelensky si è dichiarato chiaramente contrario a questa opzione, mentre Peskov, in quanto portavoce del Cremlino, ha rincarato la dose. In prospettiva, ovviamente, la problematica fondamentale dell'Ucraina è sia quella della tenuta economica del paese, mentre il prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea è ancora fermo a causa dell'opposizione ungherese, sia quella militare nel caso in cui effettivamente gli Stati Uniti decidessero di tirarsi indietro da questo fronte. Nel frattempo comunque si è svolta una chiamata telefonica tra Kushner, Witkoff e Zelensky, che si è conclusa con dichiarazioni di rito positive da parte di Zelensky. A concludere questa rassegna di eventi esteri, che ovviamente in questa fase di contraddizioni di guerra sul piano internazionale diciamo così occupano buona parte della nostra discussione, non possiamo esimerci dal sottolineare l'arresto avvenuto ieri dell'eurodeputata della France Insoumise, Rima Hassan. È stata infatti la deputata fermata a Parigi con l'accusa di apologia del terrorismo, lo scrive Le Figaro e lo riporta anche la DN Kronos, spiegando che appunto Hassan dovrà rispondere di un tweet dello scorso 26 marzo nel quale rilanciava le parole di Kozo Okamoto. Kozo Okamoto infatti è stato membro dell'Armata Rossa giapponese, condannato poi all'ergastolo per il ruolo nell'attentato dell'aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele del 1972. Okamoto si è dedicato alla resistenza, diciamo, ha dedicato la propria militanza anche alla resistenza palestinese, e Hassan quindi, dice Mathias Renault, deputato del Rassemblement National, ha fatto esplicito riferimento all'autore di un attentato senza prenderle le distanze. Inoltre sembra che nella borsa della deputata siano state trovate delle droghe, ma questo attende, diciamo, un riscontro ufficiale, ovviamente con tutte le possibilità che quelle droghe siano state poste lì da qualcun altro. Infatti osserviamo in questo momento una forte polarizzazione dello scontro politico. Si sono svolte da pochissimo, da circa 10 giorni, le due mandate delle elezioni municipali, che hanno visto appunto una forte polarizzazione del panorama politico tra la France Insoumise e il Rassemblement National, tra quindi un'opzione sostanzialmente fascista, che comunque si è dimostrata più e più volte allineata agli interessi strategici della borghesia francese e poi dell'Unione Europea, e invece un'alternativa di rottura come quella della France Insoumise, che nonostante difficoltà, nonostante anch'essa contraddizioni, rappresenta effettivamente un'opzione politica di rottura alternativa rispetto agli indirizzi strategici fino adesso seguiti dall'Eliseo. Mentre si aspetta appunto mentre si aspettano le prossime elezioni presidenziali, che si svolgeranno il prossimo anno, la partita diventa sempre più calda è stata resa ancora più calda dalla morte di Derank, anch'egli militante neofascista, che in un attacco svolto da sostanzialmente in qualità di servizio d'ordine di un collettivo che si dichiara femminista, Nemesis, proprio a una conferenza, un seminario tenuto da Rima Hassan a Lione, ha trovato la morte anche per sostanziali negligenze proprie rispetto alle ferite riportate. È evidente dunque che in Francia si sta osservando, come è stato scritto anche dalla redazione di Contropiano, una sorta di sostituzione della discriminante repubblicana con una, diciamo così, e anche in un certo senso antifascista, con una discriminante anticomunista. La preoccupazione dell'establishment francese è quella di impedire l'arrivo al governo della sinistra radicale di Mélenchon. Abbiamo visto appunto che Rima Hassan è stata arrestata intorno a una questione riguardante la Palestina. Arriviamo adesso alla politica interna italiana, con un comunicato e con l'approvazione di una mozione da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, quindi qualcosa che interessa anche questa redazione, che appunto ha approvato una mozione che prevede l'adozione non della definizione operativa di antisemitismo elaborata dall'International Holocaust Remembrance Alliance, ma quella invece che è stata determinata, definita nella Jerusalem Declaration on Antisemitism. Questa, tra l'altro, si tratta di una definizione che è stata elaborata proprio in un certo senso in contrapposizione a quella dell'Iran, da vari studiosi anche dell'Olocausto, delle persecuzioni contro gli ebrei e così via. Essi infatti nel loro sito denunciano il fatto che gli 11 esempi della definizione di antisemitismo dell'Ira vedono ben 7 casi che si focalizzano sullo Stato di Israele, e questo appunto è diventato uno strumento per sovrapporre all'antisemitismo l'antisionismo e rendere così impossibile la critica dell'operato criminale dello Stato di Israele. Basta vedere come, ad esempio, anche in Italia c'è stata una corsa da parte sia del centrodestra sia del centrosinistra a introdurre questo tipo di definizione nell'ordinamento per imporre una sorta di censura in seguito alle grandi e imponenti mobilitazioni dello scorso autunno, che sono continuate anche negli ultimi mesi sulla questione palestina e che hanno cominciato a mettere in discussione anche l'indirizzo strategico del governo, gli accordi del governo con Tel Aviv e persino il ruolo dell'industria bellica nella storia del genocidio dei palestinesi e in generale nell'economia, nel complesso industriale italiano, andando quindi a porre in difficoltà anche la svolta guerrafondaia guidata da Bruxelles. Infine, come ultimo elemento che riportiamo in questa rassegna stampa, avevo accennato inizialmente alle ripercussioni, alle onde lunghe della vittoria del no al referendum. Abbiamo osservato tutte le varie dimissioni che si sono susseguite, ultima diciamo così quella di Gasparri, che però anche grazie a 4 voti del PD è andato alla guida della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Ma il caso che vogliamo riportare in questa occasione è quello di Claudia Conte. Infatti possiamo leggere sul Fatto Quotidiano che la giornalista 34enne ha dichiarato di avere un rapporto sentimentale col ministro Piantedosi e che allo stesso tempo però ella è parte della commissione periferie e ha avuto delle docenze per la scuola delle forze di polizia. Questo ha chiaramente provocato subito una richiesta di chiarimenti dei possibili ricatti o comunque di influenze che sulla carriera della giovane giornalista possa aver esercitato il ministro Piantedosi, e si attendono dunque anche ulteriori sviluppi della vicenda. È evidente comunque che in questo momento il governo Meloni, che come propria priorità sta dichiarando sostanzialmente la legge elettorale, quindi guarda già al 2027, alle prossime elezioni generali, il governo Meloni si trova in grave difficoltà. Non sa bene come affrontare la questione della crisi energetica che colpirà e che sta colpendo in maniera pesante l'Italia. Si trova di fronte a una crescita che continua a viaggiare sui punti, sui decimali di punto, e ha visto crollare l'ipotesi di riforma della giustizia, ha dovuto imporre le dimissioni di Del Mastro, della Santanchè, mentre anche l'ex capo di gabinetto di Nordio, Giusy Bartolozzi, viene rinviata a giudizio per il caso Al-Masri, mentre l'Italia viene deferita da parte della Corte Penale Internazionale proprio sullo stesso caso, ora si ritrova ad affrontare anche quest'altra bega. È evidente appunto, come dicevo, che si trova in grave difficoltà politica, economica, senza carte in mano da giocare e con di fronte tra l'altro una mobilitazione che non accenna a fermarsi. Su queste note noi chiudiamo infine questa rassegna stampa, questo press corner della redazione di Radio Città Aperta. Qui il vostro Giacomo Simoncelli ancora una volta vi saluta e vi invita a seguire le trasmissioni e a leggere gli articoli di Radio Città Aperta. Per quanto riguarda il Press Corner, ci rivediamo la prossima settimana. Ancora una volta, buon fine settimana, buona Pasqua, buona Pasquetta e a presto.